Radio Tua,
la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Punto Biancorosso.
L'Ancona ci ha provato a guadagnare un corner che viene battuto in questo momento. Il gol del pareggio, ha segnato Stamb, ha segnato il debutto al 48esimo. Il gol dell'ex, ha segnato Stamb.
Anche quest'anno Radio Tua ha segnato un gol importante. Anche quest'anno Radio Tua ha deciso di essere vicino all'Ancona. Anche quest'anno Radio Tua ti racconterà in diretta ed in esclusiva tutte le partite della tua squadra del cuore. Anche quest'anno Radio Tua è la radio esclusivista per le radiocronache dell'Ancona 1905. Sabato 26 novembre alle ore 16:30 dallo stadio del Conero di Ancona, Ancona Parma. Radio Tua, la radio esclusivista delle partite dell'Ancona 1905.
Punto Biancorosso.
18:38, buonasera, ben ritrovati, ultimo appuntamento della settimana con Punto Biancorosso. Siamo alla vigilia di Ancona Parma, match che si disputerà domani allo stadio del Conero alle ore 16:30, come avete peraltro potuto ascoltare dal nuovo spot con la voce di Roberto Cardinali, la voce del mercoledì sulle nostre frequenze con DJ Biancorosso. Ma come detto, andiamo subito ad illustrare la puntata, la vigilia di Ancona Parma, un match che ha il sapore antico per i tanti confronti che ci sono stati negli anni, e ritroviamo Ferdinando Vicini in compagnia del sottoscritto Paolo Papini. Ciao Ferdinando.
Ciao Paolo, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera a Stefano in regia.
Saluti al nostro direttore Stefano Fera, ma saluti soprattutto a voi cari amici, che potete scriverci al 334 35 20 488, sms, whatsapp, diretta a @radiotua.it, le frequenze 98 500 92 2, il nostro sito per vederci, per sentirci e per leggere soprattutto tante notizie non solo dell'Ancona ma per tutto quello che ruota attorno alla nostra città, www.radiotua.com. giornata numero 15, domani l'apertura degli incontri Bassano, Feral Pisalò, San Benedettese Albino Leffe, Sant'Arcangelo Modena, Sud Tirol Lumezzane. Queste gare inizieranno alle 14:30. Ancona Parma, Mantova Gubbio e Pordenone Fano alle 16:30. Maceratese Forlì, Reggiana Teramo 18:30. Lunedì sera il posticipo, il Monday Night, Venezia Padova ore 20:45. Classifica che vale la pena di scrutare, perché il Venezia comanda, il Venezia di Inzaghi con 29 punti. Poi una folta pattuglia di squadra appollaiata al secondo posto, ma tutti con lo stesso punteggio, sono Pordenone, Reggiana e San Benedettese 27, Bassano 26, Padova, Parma, Gubbio 25, Feralpi 21, Albino Leffe 20, Sant'Arcangelo 16, Sud Tirol e Maceratese 14, Lumezzane, Teramo e Fano 13, Ancona 12, Modena 11, Mantova 9, Forlì 8. La classifica è stata aggiornata?
No,
no, perché la Maceratese, che vi ho comunicato, ha 14 punti, ma ieri è arrivata la comunicazione ufficiale dei 3 punti di penalizzazione, quindi classifica da riscrivere con la Maceratese, che adesso scende a 11 con il Modena, sempre più in difficoltà, così come lo sono Mantova e Forlì. Non che l'Ancona stia così benissimo, Ferdinando, perché a Teramo abbiamo avuto modo di disquisire sulla prestazione dell'Ancona, che a un certo momento sembrava addirittura poterla vincere dopo averla pareggiata, e invece si è dovuta arrendere a quella conclusione ben angolata, ma che poi rivedendo l'immagine non è apparsa così irresistibile come forse avevamo commentato in live.
Sì, però il gol del Teramo è stato episodico. Il problema è venuto, secondo me, dall'approccio alla partita, del resto lo ha sottolineato anche Brini, perché prendere due gol dopo 10 minuti significa caricarsi un macigno sulle spalle. E anche se dopo l'Ancona è riuscita a recuperare questo svantaggio iniziale con la doppietta di De Silvestro, primo gol abbastanza casuale, il secondo invece un bel gol su un traversone sul secondo palo, ma e poi ha avuto anche la possibilità di vincere la partita, perché ricordiamo che il gol del Teramo è venuto forse nel momento migliore dell'Ancona, quando l'Ancona sembrava effettivamente aver preso campo ed avere in mano il pallino del gioco. Però succede questo, che appunto quando ti carichi due gol sulle spalle, per una squadra che, lo dicevamo in diretta, non è solidissima, cioè non è una squadra che ha e dà la sensazione di essere padrona del campo, il modo di stare in campo, la personalità. È una squadra ancora con molti limiti, basta poco poi per subire il terzo gol, e di fatto quello è successo, perché l'Ancona ha sbagliato delle buone occasioni e poi il Teramo l'ha punita con questo gol casuale, ma che si aveva l'impressione che potesse comunque succedere, perché l'Ancona può prendere gol in qualsiasi momento, e purtroppo è successo.
In mezzo la partita di Coppa Italia con le seconde linee, chiamiamole così, con Gelonese che, autore di una doppietta, potrebbe addirittura candidarsi per una maglia da titolare nella sfida di domani. A Parma è successo praticamente di tutto nei giorni scorsi, è stato esonerato il tecnico Apolloni, con lui sono stati allontanati anche il responsabile dell'area tecnica Lorenzo Minotti, Andrea Galassi direttore sportivo, e anche a livello di solidarietà a questo punto il presidente Nevio Scala, autore di quella fantastica cavalcata del Parma di qualche anno fa, ormai più di qualche anno fa, che la portò veramente a ridosso delle prime posizioni. Dobbiamo darvi diverse notizie, fra poco ci soffermeremo sul Parma, d'accordo, ma anche sul discorso della viabilità, perché domani alle 16:30 ancora Parma, ma poi alla sera la Cameranense sarà quanto mai trafficata, perché ci sarà anche al Pala Prometeo Estra il concerto di Eros Ramazzotti. E quindi ci potrebbero essere diversi disagi. Il comune di Ancona, con il GOS che si è costituito proprio nei giorni scorsi per affrontare la delicata tematica, ha emanato un comunicato che tra poco vi andremo a leggere. L'altra notizia della serata, a proposito di variazioni, ieri commentavamo con Stefano Fera, la Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Ancona in relazione ad esigenze organizzative a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che Ancona Padova, prevista per mercoledì 7 dicembre presso lo stadio Il Conero di Ancona, abbia inizio alle ore 14:30 anziché alle ore 18:30. Ecco quindi un'altra variazione di orario. Immaginiamo che ci sia stata una certa pressione da parte del Padova, visto la festività, la prima festività di dicembre, e con un certo chilometraggio da affrontare, il Padova abbia richiesto un orario un po' più flessibile. Ma perché non le mettono a questo punto tutte le 14:30-15? D'accordo? L'anticipo, secondo d'accordo me... il posticipo, ma qui c'è un calendario che dall'inizio dell'anno che è completamente rivoluzionato. È inutile stabilire una data e un orario, perché poi alla fine, grazie a queste richieste, viene tutto un'altra volta mescolato.
Ma obiettivamente è anche logico questo, che la partita sia stata anticipata, ecco, è un orario più consono, tra l'altro è inverno ormai, fa freddo, per cui anche la gente allo stadio ci va con più difficoltà se ci sono partite in orari serali. Quindi, come dici tu, almeno nel periodo invernale si potrebbe giocare tranquillamente alle 14:30, come ricorderemo tutti una volta era così, si giocava alle 14:30. Quindi credo che anche questa sia una decisione di buon senso, questo anticipo, come lo è del resto quella di per la gara di domani, no? Che era prevista inizialmente per le 18:30 e sta anticipata alle 16:30, sì, per la concomitanza con il concerto, ma sì, che secondo me comunque alle 16:30 forse ha la possibilità di raccogliere qualche spettatore in più.
Da quello che mi risulta, l'orario delle 16:30 è una decisione che non ha trovato d'accordo l'Ancona, ma il Parma sì. Sempre da quello che mi risulta, l'Ancona voleva giocarla infatti alle 14.30, ma poi c'è stata anche, oltre la risposta negativa del Parma, una decisa presa di posizione degli organi preposti, che quasi vorrebbero, no, dimostrare che, nonostante l'accavallamento di due eventi che richiameranno parecchio pubblico, sia tutto sotto controllo e si possa gestire lo stesso. Non è soltanto questa la variazione del girone B per quello che riguarda la giornata che prevede la sfida Ancona-Padova, che ricordiamo si giocherà alle 14.30 anziché alle 18.30, ma anche Sud Tirol-Parma di giovedì 8 dicembre si doveva giocare a tutt'altro orario, invece si giocherà anche qui alle 14.30, a conferma di quello che ci siamo appena detti. Ma come cambia la viabilità nella zona dello stadio del Conero e strade limitrofe? Subirà modifiche e deviazioni con possibili ingorghi o rallentamenti, e questa è la preoccupazione principale. Al termine dell'incontro di calcio, che è previsto per 18.15 e 18.30, quindi vicino, molto vicino all'orario d'apertura dei cancelli del Pala Prometeo, tutto il traffico in uscita dal parcheggio dello stadio del Conero verrà confluito su via Camaranense direzione nord Tavernelle Ancona Centro, fatta eccezione per i veicoli dei tifosi ospiti, che verranno fatti defluire percorrendo la stessa Camaranense con direzione sud. Per i veicoli provenienti da sud, uscita autostrada Ancona Sud e diretti al Pala Prometeo Estra Rossini per il concerto di Eros Ramazzotti, è consigliabile seguire le indicazioni stadio del Conero parcheggi ospiti, strada provinciale 7, via Zingari. Per i veicoli provenienti da sud e diretti verso nord, è consigliabile percorrere la strada 4 corsie statale 16 direzione Pesaro Porto Ancona Centro. Per chi non avesse necessità di arrivare nella zona stadio palazzetto dello sport, è sconsigliabile percorrere la strada Cameranense in ambo i sensi di marcia, in concomitanza con la fine della partita di calcio e l'arrivo dei partecipanti al concerto. Lo ripeteremo anche in corso della trasmissione, al fine farvelo sapere a tutti. Magari ci saranno dei tifosi, dei radioascoltatori che presteranno attenzione alla nostra emittente soltanto a puntate in corso e quindi perderanno questa disposizione. Lo andiamo dicendo da ieri, mi sembra anche che ci sia stato ampio spazio nel nostro sito e soprattutto anche nelle altre testate giornalistiche. 334 35 20 488 SMS e WhatsApp, diretta @radiotua.it. Ancona Parma, partita mai banale, no Ferdinando? Potremmo soffermarci su tanti episodi che negli anni hanno visto protagonista le due formazioni. Che gara ti immagini?
Ma è una gara molto delicata per l'Ancona, no? Perché indubbiamente l'Ancona ha alle spalle, nelle ultime 5 partite credo che abbia totalizzato 3 sconfitte e 2 pareggi, se non ricordo male, e ha necessità assolutamente di vincerla questa partita. Però è una gara molto delicata, perché il Parma viene a sua volta da una situazione complicata, si è cacciato in una situazione complicata, tant'è vero che l'ultima gara di campionato ha portato questa sconfitta rovinosa casalinga contro il Padova 4-1, che ha determinato il terremoto che ha azzerato praticamente lo staff tecnico del Parma, e credo che poi la decisione di Nevio Scala sia stata legata al fatto che le scelte di Apolloni e di Minotti fossero strettamente legate a Nevio Scala, che ricordiamo essere stato l'allenatore di quella squadra in cui Apolloni e Minotti erano una coppia centrale dei difensori ed erano anche soprattutto
piuttosto bravi.
Sì, siamo piuttosto bravi tutti e due in nazionale, ma Minotti era un po' anche il regista, lui e Zoratto erano i registi della squadra, quelli che gestivano un po' anche lo spogliatoio. Quindi per determinare questo terremoto credo che sia successo qualcosa che vada al di là dei risultati, perché non è stato l'esonero di personaggi qualunque, ma di autentiche bandiere. Il Parma, che sta rinascendo, si identifica trova le radici nel Parma dei miracoli. Ricordiamo che quel Parma vinse anche una Coppa delle Coppe, se non ricordo male, a Wembley. E quindi capite, insomma, ecco, per far saltare personaggi di questo tipo vuol dire che ci sono problemi profondi, che la società ha individuato problemi profondi, con radici profonde, e il fatto che a distanza di quasi una settimana, di qualche giorno, 4-5 giorni, non si sia ancora arrivati alla decisione sull'allenatore che deve succedere ad Apolloni, la dice altrettanto in maniera altrettanto illuminante sul fatto che probabilmente non ci sono nemmeno le idee molto chiaro che comunque ci sono divergenze di opinioni nel gruppo dirigente del Parma, che sappiamo essere molto solido economicamente ma anche molto composito, perché c'è Barilla e ci sono altri imprenditori. Sono in ballo nomi importanti, perché credo che Delio Rossi abbia avuto un incontro e sia andato con esito negativo, quindi non sarà, credo, Delio Rossi ad allenare il Parma. Rimangono in piedi le candidature di Crespo e di Mandorlini, quindi allenatori comunque che hanno un nome importante, ma a tutt'oggi il Parma è ancora affidato a Morrone. E quindi insomma arriva in un momento molto particolare ad Ancona, è una partita che scotta, Paolo, una partita che scotta.
Allora, abbiamo toccato il tasto della viabilità e poi tra poco ci fermeremo per la pubblicità e subito dopo sarà con noi il tecnico Fabio Brini, quindi mi raccomando, preparate tutte le domande. Ciao ragazzi, ci fa sapere Gianluca Cucche, salutiamo e ringraziamo. Per domani sono sospesi anche i lavori sull'asse alla baraccola che in questi giorni hanno creato ingorghi, almeno quello. E sì, è una bella notizia questa, visto che in quel tratto, nella zona sud, ci sono stati parecchi disagi. Domani, fortunatamente, i lavori sono sospesi, quindi in concomitanza dei due eventi, delle due manifestazioni che animeranno nelle varie fasce orarie sia lo stadio del Conero che il Pala Prometo Extra, ci sarà almeno un po' di tregua. Ci fermiamo per la pubblicità a questo punto, come ampiamente riferito. 334 35 20 488 SMS WhatsApp, tra poco Fabio Brini in diretta.
Punto biancorosso.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Dal 1980 Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
A breve, ad Ancona, il nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Due campi polivalenti per calcio a 5, basket, pallavolo, tennis e un'attrezzata palestra con un'ampia scelta di corsi di fitness e psicomotricità, gioco sport per i più giovani e poi corsi di karate, di autodifesa e tanta danza. Centro sportivo Schiavoni, ad Ancona in via Pastore 17, zona Baraccola. Un'unica struttura per tanti sport insieme. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza. Con l'arrivo della stagione fredda, test batteria e controllo livelli gratis fino a fine novembre. Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Radio Tua, Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Dagli studi di Radio Tua, buonasera e buon ascolto. Ferdinando Vicini e Paolo Papili vi augurano una buona serata e vi invitano a scrivere al 334 35 20 488 per lasciare i vostri messaggi e le vostre considerazioni. Già diversi pensieri che aspettiamo anche alla diretta @radiotua.it, ma come promesso, dopo la pausa pubblicitaria d'obbligo, è con noi il tecnico dell'Ancona, Fabio Brini, che ringraziamo per esserci. Ciao mister.
Ciao Fabio.
Buonasera.
Come va mister?
Ma per quello che possiamo dire è bene, perché si è lavorato bene durante la settimana, canalizzando anche tutte le varie situazioni della gara di Teramo, e poi c'è stata questa gara di Coppa Italia.
Che ha portato un po' di buon umore, no? Perché una vittoria anche fa sempre bene.
Ma è stato anche un motivo, oltre che la serietà della competizione, è stato un motivo anche per vedere chi ha giocato meno in questa stagione. Ci sono anche state delle risposte abbastanza positive, anche se non si è giocato a ritmi molto alti, però la considero sempre una buona prestazione.
334 35 20 488, ricordo la linea SMS e WhatsApp, al telefono Fabio Brini, Ferdinando Vicini.
Sì, Fabio, buonasera di nuovo.
Ciao, buonasera.
Ecco, credo che la difficoltà poi della gestione di un momento difficile, perché ricordiamo che comunque l'Ancona purtroppo in campionato non vince dall'8 di ottobre, quando sì, l'ultima vittoria è l'8 di ottobre. Ecco, come dicevi, la gestione del dopo Teramo, no? Dopo una sconfitta così, che a mio avviso è arrivata, dicevo prima che il gol è arrivato nel momento in cui migliore forse dell'Ancona, che cosa avete estratto da quella sconfitta? Su cosa avete lavorato in settimana?
Le partite che abbiamo fatto fino ad oggi, se andiamo ad analizzare, hanno detto che ci sono dei momenti dove noi non abbiamo sicuramente portato quell'attenzione, quella determinazione fino al centesimo minuto. Questa è l'analisi un po' in generale. È chiaro che bisogna aumentare questa situazione e tirarla via del tutto, perché sono momenti dove noi paghiamo con un gol avversario, con delle distrazioni che poi diventano difficili recuperare. Sabato invece c'era stata una grande reazione e sicuramente potevamo anche vincere la partita, e poi invece abbiamo subito questo gol sicuramente evitabile. E per il resto io credo che la squadra abbia dimostrato che può giocarsela con tutte, però deve lavorare a livello mentale, e è un po' che lo diciamo, a livelli alti.
Quel gol frutto, altre volte abbiamo detto, errore individuale, questa volta è stato un errore collettivo, perché forse sono stati diverse disattenzioni, diversi giocatori che non si sono opposti nella maniera giusta al calciatore del Teramo.
No, ma questo ci può anche stare, non ci sta il fatto che dopo un quarto d'ora sei sotto di due gol, poi subito all'inizio della gara, dove l'attenzione che deve essere per tutti i 90 minuti deve essere ancora maggiore. Però ripeto, ci fossero altri problemi potrei essere preoccupato, questi sono problemi dove la consapevolezza deve aumentare dei propri mezzi, ma soprattutto però deve aumentare il fatto che quando si scende in campo non si può concedere disattenzioni.
Mister, dopo la partita di Coppa Italia, il direttore generale Mancini in sala stampa ha detto che ancora qualche giorno ci vorrà per sistemare un po' di cose a livello societario. È una situazione che ritieni essere migliorata dall'inizio della stagione?
Ma io ho detto che questa società ha bisogno di tempo per lavorare, per sistemare le cose che secondo me sono tante. Adesso però i tempi non li conosco, l'importante è che dia tranquillità, questo è fondamentale.
Ok, leggiamo un po' di sms che nel frattempo sono arrivati. Brini, lavorare bene durante la settimana, poi in campo è tutta un'altra cosa. Cosa c'è che non va?
La partita, la tensione, il fatto di non fare risultato sicuramente porta anche a preoccupazioni maggiori, a nervosismo, a non riuscire a stoppare una palla. Sono tutte cose che noi dobbiamo toglierci, perché hanno dimostrato che se vogliono fare dei risultati la strada la conoscono e noi dobbiamo percorrere quella.
Abbiamo risposto anche a un altro radioascoltatore, Gianni, che ci scriveva perché questi giocatori si svegliano sempre dopo mezz'ora, e più o meno siamo.
Come ho detto prima, una questione di concentrazione, di poter tenere la concentrazione, che però è una cosa difficile a tutti i livelli. Per l'intero arco della gara,
No, ma ci sono momenti dove pensi che sia tutto facile e magari molli un attimino a livello di concentrazione, di tensione, è il momento che purtroppo noi subiamo qualche cosa.
Un nostro radioascoltatore continua a scriverci e dice ho sensazioni positive per domani, incrociamo le dita, magari sarebbe veramente la giusta maniera per ritornare alla vittoria contro un avversario blasonato che in settimana ha vissuto una situazione difficile. Sa un po' di trappola questa, mister, questa rivoluzione?
Ma sicuramente era meglio forse prima, però ripeto, non si possono stare a guardare determinate cose, bisogna andare in campo e pensare solo a noi stessi. Sappiamo quali sono i nostri limiti e dobbiamo sicuramente eliminarli, questa è la cosa principale. Poi è chiaro, il Parma è una squadra costruita per un altro tipo di classifica e di difficoltà, ha giocatori importanti, però ciò non toglie che le partite vanno giocate.
Okay.
Sì, anche loro comunque vengono da questa sconfitta casalinga col Padova, quindi qualche problema ce l'avranno.
Ma sai, il problema credo, non lo so, perché poi parlare al di fuori di certe situazioni non è corretto e non è giusto, perché non le vivi. Loro avranno i suoi problemi, ma a me questo interessa poco, interessa che invece noi risolviamo i nostri.
Gelonese potrebbe essere la mossa sorpresa?
Ma Gelonese ha fatto bene, si sono andati in campo in una maniera diversa e l'hanno coperto bene il campo, non solo Gelonese, è un giocatore che conosco perché è dall'inizio della stagione che sta con me, e perciò le possibilità sono tutte e niente nello stesso tempo, però sai benissimo che è un giocatore che può darti qualche cosa.
Sì. E d'altra parte, tornando un attimo al Parma, non dimentichiamo che comunque questa squadra è stata allestita con la chiara prospettiva, il chiaro obiettivo di vincere, forse anche stravincere, il campionato.
Ma sai, queste all'inizio, no, tutti partono col fatto di voler far bene, è chiaro che quando parti con questo obiettivo sai già che ogni partita diventa una finale, sai che non puoi rilassarti, sai che non puoi subire sconfitte, non sempre questa cosa però è positiva, perché attenzione, non abbiamo robot dove con un telecomando si comandano, ma ci sono dei calciatori che hanno un cervello e possono reagire ognuno in maniera diversa.
Avete parlato anche nel dopopartita di Teramo, era emerso questo tema, di quei piccoli egoismi in campo che forse hanno condizionato pure il risultato a Teramo?
Ma spesso e volentieri capita di essere un po' egoisti, però noi dobbiamo eliminare proprio tutto, nel senso di andare in campo effettivamente come squadra ed è chiaro che l'egoismo bisogna un attimino lasciarlo da parte. Non è importante chi fa gol, ma è importante la squadra che mette in condizione qualcheduno di far gol. Se poi c'è un compagno che è meglio posizionato e ha la possibilità di far gol, noi dobbiamo sfruttare anche queste cose.
Grazie mister per essere stato con noi.
Grazie a voi,
buonasera Fabio, buonasera.
Salutiamo dunque l'allenatore dell'Ancona Fabio Brini, 334 35 20 488. Con il mister questa sera ho evitato di fare la solita domanda sull'attacco e su Momentè. Mi perdonerà Fiorella che, che con un gioco, no, di parole ha scritto sì. Brini, Momentè ancora non ha trovato il suo momento.
Avremmo rischiato di essere stucchevoli, sì, perché gliela facciamo ogni settimana e lui ogni settimana ci dà la stessa risposta, che per il Momentè non deve essere un assillo, un problema, perché gli attaccanti quando lo cercano a tutti i costi non arrivano. Io direi un'altra cosa, però non voglio essere cattivo, che per segnare bisogna calciare in porta, e Momentè in porta calcia poche volte per colpa sua, ma direi anche, passamelo questo, ma lo abbiamo visto, abbiamo constatato, non è che poi le occasioni fiocchino per lui, ma ripeto, sicuramente le sue prestazioni finora sono deludenti, però direi che c'è anche qualche altra causa che finora ha impedito a Momentè di entrare nel tabellino dei marcatori, fermo restando che l'Ancona con 7 reti credo che sia forse la penultimo attacco del girone.
Pochissimi gol. Senti, non l'ho fatta al mister Ferdinando, la faccio a te. Tu l'avresti tolto Momentè, al di là della considerazione che hai appena fatto, a Teramo in quel momento della partita?
Ma sì. Sì, perché lo vedevo abbastanza avulso, abbastanza un po' fuori dal gioco, ecco, questo è anche un suo problema. Qualcuno dice che Momentè non è una prima punta, che si esprime meglio quando gioca da seconda punta, è un giocatore più portato a svariare, a muoversi su tutto l'arco dell'attacco. Però io credo che al di là delle considerazioni tecnico-tattiche ci sia anche un aspetto mentale. A me non sembra che ancora sotto questo punto di vista Momentè sia nelle condizioni psicofisiche migliori per esprimere il suo potenziale. Quindi un po' questo, un po' il fatto che la squadra obiettivamente in fase offensiva ha dei problemi, e questo porta alle prestazioni di Momentè.
Rispondiamo a Federico: quando possiamo vedere Gelonese nell'undici titolare, Kostadinovic al posto di quello di Moi che non sta rendendo, dai, c'è una parola leggibile senz'altro per Moi, ma non lo apprezza molto Federico. Allora, noi risulta, insomma, da quello che abbiamo capito, che la doppietta timbrata martedì potrebbe aver convinto Brini a concedere di nuovo fiducia proprio a Gelonese, utilizzato titolare in campionato solo alla prima giornata contro il Mantova. Se l'idea sperimentata in allenamento dovesse essere attuata, verrebbe adottato il 4-3-3 con il giovane centrocampista, che ha la quarta stagione in biancorosso, che agirebbe da interno di centrocampo insieme ad AJ, mentre Zampa fungerebbe da vertice basso. Il peso del tridente, manco a dirlo, dovrebbe essere sostenuto appunto da Momentè con De Silvestro e uno tra Frediani e Bariti, delegati ad assicurare imprevedibilità sugli esterni. L'ingresso di Gelonese comporterebbe dunque il sacrificio di un trequartista per garantire maggior fisicità alla zona nevralgica e rendere più imprevedibile la manovra offensiva con gli inserimenti da dietro. In difesa, Moi e Ricci comporranno la consueta coppia centrale, Forgas spingerà sulla sinistra. Il ballottaggio riguarda chi, tra Barilaro e Daffara, presiederà l'auto destro con l'ex Messina favorito. Al di là del modulo, come sosteneva poco fa anche Fabio Brini, conterà l'atteggiamento. Le armi per sperare nel ribaltone saranno ritmi alti e tanta aggressività. Quindi, giustamente, beh, per quello che abbiamo percepito, anche per rispondere Federico, anche altri radioascoltatori che si interrogavano sulla difesa, Brini dà fiducia al pacchetto con maggiore esperienza, cioè Ricci e Moi.
Intanto passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 non è uno scherzo, perché è un salto tattico piuttosto delicato. Ma io volevo mettere in evidenza anche un altro fattore riguardo a Moi, perché la considerazione fatta dal nostro ascoltatore Federico, forse,
sì, sì.
È una considerazione da, non da poco, perché Kostadinovic finora ha sempre disputato buone partite, anche, anzi in alcune partite, ricordiamo in particolare quella di Pordenone, è stato fra i migliori, è stato determinante per ottenere quel pareggio. Moi è un giocatore che secondo me sta affrontando un momento di difficoltà che è tipico dei giocatori che subiscono dei lunghi stop per infortunio. Quando rientrano le prime partite le disputano magari in maniera egregia, anche sulla spinta della voglia, sulla spinta della, dell'entusiasmo, della voglia di riprendere, poi subentra un po' un calo, no? Questo è proprio tipico dei calciatori che rientrano dopo un lungo stop. Quindi Moi ha avuto qualche battuta a vuoto, però ecco, se Brini sceglie di dargli fiducia, forse anche in quest'ottica, cioè è un giocatore esperto, un giocatore che conferisce una certa carica anche ai compagni, è un lottatore, e questo credo che insieme alla sua esperienza lo faccia preferire a Kostadinovic. Questo è tanto per spiegare il motivo per cui Brini preferisca Moi a Kostadinovic.
Ancora messaggi, ma è questione di concentrazione rimanere con la testa negli spogliatoi?
Sì, è questione di concentrazione, perché entrare in campo ed essere pronti, mentalmente pronti dal primo momento, è eminentemente una questione di concentrazione e di approccio alla gara. Bisogna starci, noi l'abbiamo visto in diretta, l'Ancona, ma non solo nel primo quarto d'ora, io direi nella prima mezz'ora, ha fatto fatica a reggere l'urto del Teramo. Poi con l'andare avanti della partita si è dimostrato che il Teramo non è che fosse così superiore all'Ancona, lo abbiamo visto con lo snodarsi della partita, con il pareggio dell'Ancona, con un secondo tempo nel quale l'Ancona ha messo sotto per un buon tratto il Teramo. Quindi all'inizio è stata proprio una questione di concentrazione.
Ferdinando Vicini e Paolo Papili, nella puntata del venerdì vi stanno tenendo compagnia, siete sempre su Radio 2 all'ascolto di Punto Biancorosso. Per interagire con noi 334 35 20 488, coordinamento tecnico del nostro editore Stefano Fera. State tranquilli, abbiamo letto tutti i vostri messaggi, ma abbiamo letto con il pensiero, tra poco li leggeremo tutti, e anzi preparate il ditino sul cellulare, perché con noi un grandissimo amico che ritroviamo con grande piacere, mister Salvioni. Ciao mister.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao mister, buonasera.
Salve, salve.
Come va?
Bene. Bene. Che ci sentiamo vuol dire che andiamo bene.
Bene, bene. Quanto vorremmo vederti su una panchina, mister?
Io ce l'ho qui fuori casa, c'è un giardino, c'è una panchina. Io ogni tanto ci vado là a sedermi e penso a voi. Dico che mi andate a vietare sulla panchina, io ci vado.
Dai, non è uguale. È arrivata un po', ti annoi. È arrivata qualche chiamata? C'è qualcosa che...
No. Non c'è arrivata nessuna chiamata, purtroppo io non ho procuratori, non c'ho nessuno, sono uno che a me i procuratori non mi sono mai piaciuti, mi spiace, non ne ho, però diventa un po' difficile. Io difatti quando sono stato chiamato sono sempre stato chiamato o dai direttori sportivi o dai presidenti, ma mai chiamato un procuratore a dirmi vieni che c'è la squadra che ti vuole, mai successo.
Senti, noi ti pensiamo molto, no? Soprattutto in questo periodo e soprattutto alla vigilia di Ancona-Parma, perché sono due squadre che hanno caratterizzato un po' il tuo percorso, sia da giocatore ma anche da allenatore.
Da allenatore, sì. Infatti ho giocato contro l'Ancona, mi ricordo che ero a Parma. Direi che non solo quella partita lì, ma sono venuto tante partite a giocare a... Ancora,
mister, io ricordo terza giornata del girone di ritorno, Ancona San Benedettese 1-1, San Benedettese in vantaggio, prendi palla tua a centrocampo, credo con il mancino fai una verticalizzazione che manda in porta Ficcadenti e l'Ancona è sotto, se non la recupera De Stefanis su rigore quella partita l'Ancona la perde.
Adesso ricordarmi tutte le mie partite è un po' un problema. Mi ricordo che giocavo in mezzo, giocavo davanti ai difensori perché avevo tutti e due i piedi. Cosa hai detto, con che piede? Scusa, con sinistro.
Io credo col sinistro che
ecco, io sono destro, perché addirittura mi ricordo che quando avevo 21 anni mi aveva preso il Novara, perché io giocavo a sinistra a Seregno, no? Ed erano convinti che io fossi sinistro. Infatti io giocavo destro e sinistro e mi ricordo che l'osservatore che è venuto a vedermi, lui ha detto è mancino, e mi ha detto guarda che io sono destro, come? Non c'è la differenza destro e sinistro.
Infatti
questa era
infatti giocavo in mezzo, giocavo davanti ai difensori, ho giocato anche a destra, a sinistra, un po' in tutte le parti del campo.
E quel giorno Salvioni Aldorico Ferdinando aveva la maglia numero 10. Pensa che centrocampo Salvioni, Aladino Valotti e Franco Ermini.
Mamma mia.
Se quel gruppo era unito, mister, con la Samb riuscivate a salvarvi. Invece penso che c'erano dei problemi all'interno dello spogliatoio.
Non so se c'erano dei problemi. Io sono sempre stato uno tranquillo. Ho sempre cercato di tenere sempre il gruppo unito, non sono mai stato uno con un gruppo o con l'altro, mai. Io quelle cose non le ho mai fatte e vado in giro a testa alta per quel motivo lì. Ed è per quello che chiedo rispetto ai giocatori quando alleno e tutto, perché io so come mi sono comportato. Io quando c'erano quelle cose lì mi facevano arrabbiare, cercavo sempre di mettere a posto le cose che non andavano, anche quando ero a Brescia, anche quando ero... capitato, sì, da qualche parte mi è capitato, ma io non sono mai stato né con un gruppo né con l'altro. Io cercavo sempre di aiutare a sistemare le cose, perché il gruppo, la squadra, se gioca bene, perché c'è un gruppo che è ben collaudato, ecco. Se c'è il gruppo diventa difficile.
Allora, come hanno sentito la tua voce, i nostri radioascoltatori sono impazziti, hanno cominciato a prendere d'assalto la nostra linea SMS. Senti che pensiero che ti mandano. Mister Salvioni, sei il mio sogno erotico calcistico. La rivolgiamo al Del Conaro. Una dichiarazione così, alle 19:15.
Sarebbe bello, sì, però... sono dei problemi.
Mister, però adesso non vogliamo, io qualche capello bianco, siamo coetanei più o meno, e quindi mi ricordo perfettamente quando tu giocavi in tutte le squadre in cui hai giocato, ma mi ricordo anche poi come hai fatto giocare le tue squadre, non solo l'Ancona. Ma questo campionato di Lega Pro è un po' deprimente dal punto di vista tecnico-tattico. Le squadre si assomigliano molto dal punto di vista, al di là dei moduli e dei numeri, però dopo vedi in campo non si vede un bel calcio, non si vede un bel calcio. Tu che impressione hai? Non so se
guarda, io purtroppo non so come dirlo, io ho avuto dei problemi a livello fisico, ti dico la verità. Io purtroppo ho dato le dimissioni a Monza l'anno scorso, perché ho avuto dei problemi miei personali e sono stato fermo e sono qui ancora, adesso sono a posto. È da allora che non vado più a vedere una partita, è per quello che voglio dirvi, purtroppo è da 6 o 7 mesi che io non sono più andato a vedere una partita.
Però hai risolto, mi sembra di capire.
Sì, adesso ho risolto.
Questa è la cosa
normale, perché sapevo già che dovevo fare queste cose qui da 4 anni, però, non è che le ho fatte adesso, ok. Difatti quando mi chiamava Radio Tua Paolo, così, che mi raccontava com'è la situazione, così, avevo una paura che mi chiamassero davvero, perché non potevo muovere, non potevo andare da nessuna parte. E ho avuto anche una squadra di Serie B l'anno scorso, all'inizio, l'anno scorso, diciamo quest'anno. Purtroppo sono contento che poi siano andate male le cose, però ho avuto dei problemi, ecco, non potevo muovere. E purtroppo non ho ancora visto una partita, non sono più mosso, vedo solo magari le partite che ci sono su Sky, ma la Serie C non riesco a vederla purtroppo. Ho visto la partita, sono andato da mio nipote, ho visto la partita lì Parma-Padova per la prima volta, e ho visto diciamo che sotto l'aspetto organizzativo il Parma è un disastro, è stata una roba disastrosa, è stato meglio il Padova. Però da quello che vedo, anche a livello di Serie A o Serie B, secondo me non insegnano certe cose importanti. La corsa del giocatore, come deve posizionarsi il giocatore per ricevere la palla. Il giocatore lo vedi di spalle alla porta. Non è possibile vedere un giocatore, quando va in fase offensiva, di spalle alla porta. Ma no, un giocatore deve dare profondità, deve cercare di andare verso la porta avversaria per far gol. Vedi delle cose, i raddoppi di marcatura. Ma mi fanno ridere davvero, ma porco Dio, ma non solo in Serie B, ma anche in Serie A, vedi dei gol che dici ma come si fa a non insegnare queste cose qui, raddoppi di marcatura? e dopo fanno il cross, ti beccano il gol, ma la roba da matti. Non insegnano più queste cose che sono fondamentali nel gioco a zona. Sto parlando del gioco a zona, perché si sta giocando ancora a zona, no? Penso che abbiano
tutti
cambiato.
Tutti giocano a zona.
Ecco, è come quelli che vogliono giocare il 4-3-1-2. Il giocatore che gioca dietro ai due attaccanti, io lo vedo. Quando lui prende 20 palle a partita, 18 le gioca dietro perché è di spalle alla porta. Non può fare la giocata sugli attaccanti, perché se tu mi giochi dietro ai due attaccanti, giochi di spalle alla porta. E ti fanno incazzare queste cose qui. Io vedere un giocatore che gioca di spalle alla porta mi piace, non mi va di vedere, non mi piace vedere giocare. Giuro, delle volte quando vedo le partite, cambio, non la guardo.
Mister,
io mi riferivo proprio a questo. Scusa Paolo, Mi riferivo, ti ho stimolato per questo, proprio sulle cose che tu hai detto adesso.
Appunto, quello che ti sto dicendo, quello che tu mi hai chiesto, secondo me gli allenatori non insegnano più le cose importanti.
Una cosa in particolare, mister, io vedo e ho visto l'ultima lunedì sera in televisione su Rai Sport, ho visto... il posticipo, sì, il posticipo del Pordenone che ha vinto 3-0 a Modena.
Ma
io ho visto,
anche io un pezzo,
ecco, obiettivamente anche il Pordenone che ha stravinto quella partita, però gol casuali e soprattutto molti palloni giocati con palla lunga sull'attaccante ad attaccare la seconda palla, che diventa noioso il gioco. Cioè
sono d'accordo, è quello che ti sto già dicendo, appunto, perché non insegnano queste cose qua, insegnano a giocare a calcio. Guarda, ti faccio il tempo per dire, qui a Bergamo l'Atalanta, è arrivato Gasperini. Io mi ricordo l'anno scorso che mi chiedevano in televisione, secondo te preferisci Maran, preferisci Reia, preferisci Gasperino, io ho detto Gasperino a me piace, perché è un giocatore che vuole arrivare a finalizzare attraverso il gioco, non vuole vedere la palla lunga, vuole vedere la palla giocare,
ecco,
fine 5-6 metri,
ecco,
vedere a giocare al calcio così ti diverte e si diverte anche il giocatore. E dopo se poi all'inizio cominci a fare 2 o 3 risultati, prendi coraggio, prendi fiducia, prendi stima, la squadra è ben composta sul campo e dopo vinci le partite come sta facendo l'Atalanta. Però vedi a giocare a calcio, non vedi buttare via la palla. La cosa importante però è avere soprattutto dietro, nelle squadre che io sono che gioca Gasperini, che giocando a 3, c'è il rischio che il giocatore dietro poi si possa trovare anche nel 2-1 o 3-1. Devi avere gente di personalità in fase difensiva di a gestire questa situazione.
Esatto.
Secondo tu trovi queste squadre che un giocatore... E io ho visto, tanto per dirti, prima non giocava Caldara, da quando gioca Caldara la squadra in fase difensiva è migliorata tantissimo, perché questo Carrara non ha paura, è un ragazzo giovane, se lo metti in campo non sta a stare a pensare, okay, lui gioca, poi dopo io conosco Gasperini, è un giocatore che ti insegna queste cose qui, ti insegna l'1-2, 1-3, e tu come ti devi comportare. Nel frattempo, se tu sai temporeggiare bene in mezzo a 3 giocatori, gli altri rientrano
velocemente. Esatto, perfetto.
E ti aiutano.
E poi anche la qualità, che nel calcio, noi ricordiamo a Ancona, ma io questa cosa la dico da tempo, che nel calcio moderno per giocare in difesa bisogna avere i piedi buoni, perché altrimenti l'azione non parte, perché i centrocampisti sono sempre pressati.
Ma guarda, io da quando sono a Parma, prendi Ludi, ti ricordate Ludi quello al Novara?
Sì, sì.
Sì. Io l'ho preso a Parma in primavera, quando lui era venuto a fare il provino, era un mediano. Sai cosa gli ho detto? Gli ho detto, ascolta, se vuoi venire qua, te lo dico subito, io ti faccio fare il difensore centrale. Perché? Perché sei bravo di testa, hai un buon piede, hai una buona visione di gioco, però sei lento. E ti metto di fianco uno veloce che lui ti dà tranquillità sulle palle lunghe.
Tra
fase difensiva e il portiere. Guarda, perfetto. Dove è andato sto qua. È arrivato, ha giocato a Novara, ha giocato anche in Serie A.
Sì, giocatori che...
Io faccio sempre così. Io giocatore che gioca davanti, difensori, delle volte li porto dietro perché mi danno una mano, perché devono uscire con la palla al piede,
esatto,
perché sono loro che fanno il gioco,
esatto, altrimenti vediamo quello che abbiamo detto, che vedi il difensore puntualmente in Lega Pro 8/10 che alza la testa, guarda il centravanti di riferimento che è un armadio, bravo, che sta davanti, perché il Pordenone ha giocato così con arma, bravo, buttano il pallone lungo sul centravanti e attaccano la seconda palla, allora, che è una noia.
Allora, tu guardi, ho visto l'Inter, non solo l'Inter, tante altre squadre. Tu vedi, gioca con un attaccante in mezzo ai due difensori centrali, giusto?
Sì.
C'è una marcatura, ma l'altro, c'è tutto lo spazio davanti, ma vai, non ti preoccupare, vai. Ma perché? Io faccio sempre così, se il centrale difensivo mi parte con la palla, i due difensori devono chiudere, sono queste che devo insegnare, perché? Perché do tranquillità al possesso di palla, al difensore centrale, perché viene chiuso dai compagni dietro e sta tranquillo di gestire la palla come vuole. Sono tutte cose che queste devi spiegargli, fargli capire.
Abbiamo spiegato, poi,
come
mister...
hai detto te giustamente, arriva lì, è da solo, non va avanti, ma vai avanti che sei da solo. Uno ti viene a chiudere, se uno viene a chiuderti vuol dire che si libera un altro compagno, vuol dire che puoi gestire la palla come vuoi. Invece, come dici te giustamente, dà la palla lunga, pedalare, vai.
Mister, con la tua analisi abbiamo risposto anche a tanti radioascoltatori. Uno di questi è Simone, che ci scriveva poco fa: mister, mi spiega perché la sua squadra in Ancona faceva calcio spettacolo.
Eccolo qua.
La risposta.
Perché io non volevo gente di spalle alla porta. Se Mastronunzio e Colacone mi stavano a spalle alla porta, giocavano fuori, larghi. Invece gli ho insegnato, gli ho fatto capire, mi dovete dare profondità. È normale che poi alcune volte siamo in difficoltà, dovete venire incontro a fare l'1-2 col difensore, col centrale davanti ai difensori e tutto il resto. È normale che poi ogni tanto bisogna essere anche di spalle alla porta, non se devo difendere. Però se tu riesci a capire che sei posizionato in un certo modo, perché poi io l'attaccante non è che le voglio che giochi uno davanti e uno dietro, no, io li voglio uno di fianco all'altro, che mi danno profondità, perciò si devono guardare, e se si guardano vuol dire che guardo cosa fa il difensore avversario, posso anche andare sul lungo al di là della linea difensiva, perché se io vado incontro e poi gli scappo, perché allora che lui si gira gli ho già dato 3 metri. Sono tutte cose che devi insegnargli, fargli capire ai giocatori.
Infatti,
Mastro Nunzio quanti gol ha fatto, come ne ha fatti parecchi, aveva qualità per fare qualche tipo di gioco.
Ricordo delle partite meravigliose. Allora, abbiamo anche tanti messaggi, vai Ferdinando.
Solo brevemente, perché poi abbiamo i messaggi, ci dici qualcosa del Parma, perché è l'attualità, domani c'è ancora Parma, tu hai visto il Parma perdere con il Padova 4-1.
Sì, io l'ho visto perdere, non ho visto organizzazione di gioco, niente, un disastro unico, sinceramente. Dopo sai, ci sta, perché giocando in casa con la testa, dopo quando sei andato sotto di un gol o due, dopo è andato via di testa, perché poi dopo la gente ha cominciato a fischiare. La Parma erano abituati diversamente in questi ultimi anni qua, e devono cercare di capire anche loro la situazione. Purtroppo non capiscono, fischiano, e lì dopo si è visto la gente che aveva paura quando aveva la palla al piede. C'è dentro gente che veramente con grandi qualità, eppure giocava via la palla perché aveva paura di gestirla in quel momento.
Quindi una squadra intimorita.
Intimorita, sì. Io difatti penso che domani, secondo me, l'Ancona lo aggredisce, questi qui muoiono, questi qui spariscono, questi scappano. Devono solo aggredire e non farli giocare.
È quindi non fare una gara di attesa, ma prendere in mano l'iniziativa.
No, se stai ad aspettare, allora il problema di stare ad aspettare è solo uno. Se gli altri poi prendono coraggio e ti fanno male, cosa fai? Il problema è quello. Allora non devi dargli la possibilità agli altri di ragionare, cercare di aggredirli e fare la partita tu, perché giocando anche in casa, oltretutto, a parte che io giocavo in casa e fuori casa lo stesso,
era uguale, certo.
Perché non è che giocavo fuori casa e mi difendevo a aspettare gli altri, no, andavo a giocarmi, perché ho detto se devo stare qui ad aspettare il gol per andare poi a cercare di ribaltare la situazione, non mi va, preferisco prendere il gol al 90esimo, dico, però quasi quasi tutta la partita potevo anche vincere, è andata male, pazienza, capito? Perciò io sono dell'idea che se domani li aggrediscono, devono avere fiducia nei loro mezzi, questi qua cominciano ad avere ancora un po' di paura, anche se non giocano in casa, così. Anche perché loro devono dimostrare, sono loro che devono vincere domani, non voi. Io però devo vincere anch'io. Però deve entrare con una mentalità di dire, devo aggredirla e non farli giocare. Naturalmente deve essere anche un'organizzazione di gioco che mi permette di far questo, naturalmente.
Stavo pensando che c'è un po' di Salvioni domani, no? Perché nell'Ancona c'è Davide Bariti, che il mister ha lanciato a Trieste. Nel Parma, nello staff sanitario con Morrone, ritroviamo con grande piacere l'allenatore dei portieri Hermes Fulgoni, che non so se i nostri radioascoltatori ricorderanno, per un paio di mesi era stato proprio nello staff tecnico di Salvioni, giusto mister?
Sì, è venuto con me, i due mesi e mezzo che sono rimasto, ogni tanto parliamo di voi, di Giancone, intanto parliamo, ci ricordiamo quella volta che non sono entrati sul campo ad allenarsi e siamo rimasti là io, lui e Spaggiari. No, non c'era Spaggiari.
Pesco Solido.
Massimo.
Di Stefano,
bravo. Eravamo in tre perché gli avevo chiesto a Di Stefano di darmi una mano perché io non sapevo che preparazione avevano fatto. E mi ricordo che Di Stefano è stata veramente una persona importante. Difatti me lo sono sempre portato con me a fare il secondo perché era un bravissimo ragazzo. Poi se siamo arrivati lì devo dare i meriti anche a lui, perché mi ha spiegato che quel lavoro avevano fatto e tutto il resto, e poi dopo abbiamo fatto il lavoro atletico io e lui assieme.
Di Bariti invece che cosa ci dici, mister? Un ragazzo che ha fatto due gol, paga ancora secondo il nostro punto di vista il fatto del lungo stop, dei tanti problemi fisici. Adesso sembra poter star meglio, quindi...
E io ho visto anche quando era a Napoli, ha giocato poco, sai, non giocare non è semplice, poi trovare il ritmo giusto e tutto il resto. Poi nell'età più buona sua, perché aveva 22-23 anni, era il momento di giocare, di dimostrare qualcosa, però a Napoli non era semplice perché c'erano dei campioni. Poi so che l'anno scorso è stato a Rimini, ha giocato poco, se non sbaglio.
Sì, poco.
L'ho sempre seguito e purtroppo non è semplice, ecco, non è facile. Dopo se ha avuto degli infortuni, questo non saprei dirti, ecco, se non ha giocato per quel motivo lì. Però per me, quando io ce l'avevo a Trieste, con me è partito su. Come l'ho visto, io ho messo Antonelli a fare il terzino destro e lui a fare l'esterno alto. Antonelli che lì partiva andava via come 2-7 sull'esterno. Io voglio giocatori di qualità. Come dicevi di prima, no? Adesso non so chi è che ha parlato prima di qualità.
Sono Ferdinando Vicini.
Ho portato Antonelli, che l'avevo avuto a Cosenza, che era un esterno alto, aveva 20 anni, e l'ho spostato e gli ho fatto fare il terzino, come ho fatto con Evra. Ecco, diciamo, era un attaccante e gli ho fatto fare il terzino. Per dire. E ti ricordate quando avevo fatto giocare...
Piccoli
e Schiattarella terzino destro col Torino.
Sì, abbiamo
vinto. E io voglio giocare, io quei giocatori.
Io penso che Schiattarella ancora ti stia ringraziando, perché poi mi sembra che in quel ruolo lì abbia fatto una discreta carriera, no?
Ha giocato ancora. Io voglio giocatori che vanno all'attacco, non che stanno a difendere.
Sì, ma poi gente di qualità, perché diciamo prima, cioè l'azione non riparte da dietro se tu non hai i piedi.
È così, non c'è niente da fare, se non c'hai i piedi, non c'hai giocatori. Dopo puoi avere anche il giocatore difensore centrale, mi ricordo come si chiamava adesso, che è a Lecce, Ostica, non mi viene il nome, difensore centrale nostro,
Cosenza,
e in parte a lui aveva il Bergamasco, non mi vengono in punti. Insomma, aveva buone qualità. Difatti mi ricordo che Cosenza si è adattato e ha cominciato anche lui a giocare la palla, a alzare la testa, così, ed è così che bisogna fare. Cerchi di mettere uno di fianco all'altro, uno bravo di testa, uno che sa magari anche difendere tutto il resto, e poi di fianco gli metti uno bravo e dai, dopo, come lui riesce, io no, devo far così anch'io, devo imparare anch'io.
Ma grandi allenatori del passato già facevano questo. Io ricordo adesso, prima in mente, Lidl che vinse lo scudetto con la Roma proprio con il criterio che diceva il mister prima, mettendo Vierkowood a fianco a Di Bartolomei. Di Bartolomei era il regista arretrato della squadra, bravo. Faceva gol su punizione, lanci di 40 metri, faceva ripartire l'azione, era lento, però accanto aveva Vierkowood che li riprendeva tutti in velocità.
È vero, perché lui Vierkowood era velocissimo, l'altro era lento, però aveva qualità e dava tranquillità anche a Vierkowood nelle palle in profondità.
Esatto.
Lui stava di Bartolomei, era tranquillo perché c'era quell'altro là veloce, poi oltretutto era bravo di testa, era anche un marcatore, era uno che nell'uno contro uno difficilmente gli andava via, era tranquillo anche di Bartolomei a fare quel tipo di gioco lì, ecco.
Andiamo con la raffica dei messaggi prima di salutare mister Salvioni. Scrivono: Salvioni, abbiamo bisogno di gente come lei per far tornare l'entusiasmo ad Ancona, bel gioco, velocità e pressing. Poi torna da noi, Salvioni torna da noi, Salvioni torna da noi, ciao grande mister. Poi mister, uno di noi, sei nei cuori di noi anconetani, speriamo che un giorno ritorni in biancorosso. Questi sono uno dei tanti messaggi, sono diversi messaggi che nel frattempo sono arrivati. Un grande saluto a mister Salvioni, lo scrive Gianluca. Cristante Pisacane, mister aveva vicino Cosenza, quindi...
sì, Cristante era l'altro difensore centrale. E poi Pisacane, è vero Pisacane,
che sta giocando
non era titolare, giocava alcune volte, ma aveva sempre dei problemi, era sempre un po', però era un giocatore che anche se non giocava si allenava sempre al 100%, al 1000%, era sempre pronto.
Però quando l'hai fatto giocare ha sempre fatto buone partite, io ricordo.
Ed è arrivato in Serie A soprattutto, perché adesso è a Cagliari tra i titolari.
Sì, ho visto, però... lui se lo meritava, perché quando giocava poi era uno dei migliori, anche sì. Perché durante gli allenamenti ti dava tutto. E allora un allenatore, quando hai questi giocatori in panchina, dici qualsiasi io mi metto in campo, se sono allenati bene non ho problemi. E questo è il problema. Io mi ricordo, faccio per dire, Conte, quando ha dato via Matri, centroavanti,
sì.
Mi ricordo che ha detto: mi dispiace mandare via un giocatore, non so però se sia stato lui o Allegri, mi sembra che sia stato Conte. Ha detto: mi dispiace mandare via un giocatore come Matri, che durante la settimana ti dà sempre tutto, anche se non gioca. E un giocatore così lo vorrebbero tutti, perché poi ci sono quelli che giocano poco, magari non ti danno tutto durante la settimana. Tante volte fai la finta di non vedere, però... io mi incazzo, mia parte.
Mister, però, come finisce domani?
Domani?
Sì.
Io dipende, lo ripeto, se l'Ancona va in campo, sa che può fare la partita, penso che possa vincere l'Ancona, non ci sono problemi. Non devono aver paura di nessuno, sono loro che devono vincere. Ma loro non vincono, perché dobbiamo aggredirli e mangiarli là, non farli giocare, perché ripeto, se tu dai la possibilità agli altri di avere possesso di palla e far girare palla e non li aggredisci, li aspetti, vuol dire che gli hai coraggio, gli dai fiducia e loro crescono, e poi alla fine magari non riesci più neanche a recuperare.
Bene, ti chiameremo domani dopo la partita per sapere come è andata.
Spero di andarla a vedere domani, va bene?
Va bene.
Spero di andare solo a vederla, così almeno ne parliamo un po', dai.
D'accordo.
Benissimo.
Grazie mister.
Oh, grazie a voi. Sono contento, vi ricordate ancora ogni tanto anche di me.
Ma ci vediamo sempre.
No, sempre.
Va bene, salutami tutti.
E auguri per la salute, e siamo contenti
di adesso sono a posto.
Ecco, bene, di sapere che sei a posto.
Se mi chiama qualcuno sono disponibile.
Sei disponibile.
Bene,
sì,
bene.
Sì, adesso su. Ma era 4 anni che sapevo che era così. Non è che da adesso. Era 4 anni che la mia vita purtroppo era così. Ecco. Sempre, però adesso sono a posto e ho fatto tutto, ho cominciato aprile e ho finito un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, sono a posto, tutto a posto adesso.
Bene così.
Bene.
Va bene.
Ciao mister,
ciao,
un abbraccio.
Mister,
vi saluto, grazie a voi, un abbraccio a tutti quanti.
Grazie.
Anche ai tifosi,
grazie.
Grazie.
Mi raccomando, in bocca al lupo per domani.
Crepi.
Grazie, salve.
Ciao. Salutiamo mister Salvioni, saremo ore con lui perché...
Sì, è parlare di calcio con Salvioni...
È uno spettacolo, anche un insegnante di tattica, di molte considerazioni sono pertinenti, come anche i messaggi dei nostri radioascoltatori che nel frattempo sono continuati ad arrivare. 334 35 20 488, ci sono proteste per la partita di mercoledì 7 dicembre, si doveva giocare infatti ancora a Padova alle 18.30, oggi la notizia della Lega che la gara è stata anticipata sempre mercoledì ma alle 14.30. Luca scrive: lo vogliamo dire che è una vergogna immensa giocare alle 14.30 mercoledì 7, non perdo una partita in casa da anni, ero consolato dal fatto di dover prendere una sola ora di permesso al lavoro, ora dovrei in teoria prendere mezza giornata, non so se potrò, uno schifo, in pratica sarà a porte chiuse, una scelta scellerata, personalmente sono un pelo dal mollare tutto per tanti motivi, queste decisioni sono la spinta finale. Non mogliamo, dai ragazzi, non mogliamo. Dello stesso tenore più o meno anche Marco L. Ciao Marco, comunque giocando di mercoledì sarebbe stato meglio giocare la sera al massimo alle 18.30. Avresti avuto qualche decina di persone in più rispetto alle 14.30 dove la maggior parte della gente lavora. Ciao da Marco. Poi problemi di viabilità domani non ci saranno di sicuro, visto che lo stadio sarà quasi sicuro completamente vuoto, e domani sera saremo ancora qui a commentare un'altra sconfitta ancora. Ormai mi sono rassegnato a tornare in D. Mamma mia, allegria, eh? Allegria vera. Invece secondo me domani ci sarà sarà una buona cornice di pubblico, sicuramente migliore rispetto alle altre gare, ci spero, se
e
non
speriamo altro. Anche un risultato da quello
sì.
preconizzato dal nostro
assolutamente spettatore. Assolutamente, poi mister Salvioni ritorni subito ad Ancona magari per aiutare l'Ancona a tornare in Serie C, no, Serie B magari, no? Eventualmente, oppure diamo già per retrocessa sempre per mantenere lo stesso tenore. Paolo, abbiamo avuto attaccanti che non segnavano da qualche settimana, tipo Ambrosini e altri, poi si sono svegliati, diamo ancora un po' di tempo, a momenti sì, tutto vero Fiorella, però gli attaccanti che hai nominato magari ci hanno messo qualche giornata, domani è la quindicesima, quindi c'è un po' di preoccupazione per questo, però vuoi vedere che è la volta buona proprio domani, chissà. 19:39, siamo un po' in ritardo, ma andiamo in pubblicità subito e poi notizie da Parma, state con noi.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Iesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Iesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19.43 di nuovo insieme con Punto Biancorosso nella sua ultima parte della trasmissione. Abbiamo parlato diffusamente con graditi ospiti della partita di domani 16.30 Ancona-Parma allo stadio del Conero, una partita che rievoca antiche gare mai banali. Ferdinando Vicini e Paolo Papilli alla conduzione del programma, ancora messaggi da leggere, potete scriverci al 334 35 20 488. Abbiamo detto più volte che in settimana a Parma è successa una mezza rivoluzione, via l'allenatore, via responsabile dell'area tecnica, fuori il direttore sportivo e poi dimissioni anche di Nevio Scala. Ma per farci raccontare tutto come sta vivendo la città di Parma e la tifoseria soprattutto questo delicato momento, salutiamo e ringraziamo l'amico Vanni Zagnoli, che ringraziamo per essere con noi. Ciao Vanni, ben ritrovato.
Buonasera.
Buonasera. Come si sente?
Benissimo, benissimo. Forte e chiaro. Ti ascoltiamo con grande piacere, Vanni, e soprattutto siamo tutte orecchie per cercare di capire da te che cosa è successo e che cosa ha portato proprio questa rivoluzione a Parma.
È successo il finimondo, il pandemonio, in questo senso. Io ho fatto un pezzo lunghissimo di 100 righe dove ci ho messo di tutto per il messaggero.it. Sapete che non esiste più la redazione marchigiana del Messaggero, c'è, insomma, ci sono altre regioni, altre province, e lì
lo sappiamo bene raccontato... perché chi ti ascolta è il Messaggero, quindi
appunto. Vedi, è andata così, come dire, la storia va fatta dall'inizio, o partiamo dalla fine meglio. La fine significa questo: è successo che sono saltati tutti, perché il voto alla stagione del Parma è su 4,5 nel rapporto attese qualità del gioco. I risultati erano da 6,5, perché in fin dei conti è a 4 punti dal primato. Ma la storia parte da lontano. Succede che i vizi contabili, no, della Parmalat iniziano nel 90. Ciò significa che l'epopea straordinaria che io ho vissuto dal campo dal 94, sempre, escluso in trasferta, dove il lattaio veniva chiamato Callisto Tanzi, invitava solo certa stampa, soprattutto nazionale, i cantori, i mandolinari, avrebbe detto il povero
Gazzaniga.
Gian Maria Gazzaniga. Ecco, benissimo. Ecco, quindi,
i squani, i mandolinari.
Esatto, allora i mandolinari, ecco, quell'epoca è finita nel 2002. A quell'epoca bisognerebbe pensare di riscriverla, come è successo per il basket a Siena, come è successo a Moggiopoli per la Juve. Ma, e dico, io pianto per il Parma, soprattutto la sera in cui si salvò nel 2005 nello spareggio contro il Bologna, a Bologna contro Croazia. Ed era il Parma comunque in amministrazione straordinaria. Benissimo. Il resto della storia lo sapete, Ghirardi la riporta in Europa, ma gli imprenditori gli hanno sempre voltato le spalle. In mie interviste ad Avvenire e anche un'altra testata che non ricordo, lui mi disse: ma la città non mi aiuta, Leonardi è un fuoriclasse con degli eccessi, era, nel senso che adesso è a spasso, era a Latina fino a 2 mesi fa, poi ha dato le dimissioni perché sta per essere condannato, almeno sul piano sportivo, ma sono certo che continua a collaborare con la società pontina. Benissimo, la città è stata ingrata nei confronti di Ghirardi e Leonardi, perché hanno chiesto aiuto più volte. Chiaro che se avessero detto: bamboli, non c'è una lira, qui falliamo, nessuno avrebbe anche solo avvicinato quella storia di resertacci, eccetera. Ma arriviamo all'attualità. Si riparte con Barilla e altri 6 grandi investitori. Si chiama Nuovo Inizio, tutto questo è datato estate 2015, no? Le aspettative sono massime. Allora, la Serie D, 6,5 all'Apolloni di Serie D. La Lega Pro si parte in ritardo e c'è un conflitto, non un conflitto di interessi, un'anomalia che ha evidenziato un carissimo collega, Michele Angella, Teleducato 12, che è sempre stato severissimo nei confronti del Parma fin dal 2002, quando era il curatore, il grafico della trasmissione. Benissimo. Cosa succede? Che Lorenzo Minotti fa il DS, il DT, direttore tecnico del Parma, e uno dei principali opinionisti per Sky Sport. Una cosa unica, non c'è nel calcio italiano di vertice, no? Benissimo, ma e cosa succede? Che il progetto campo va male, la gente esce da Tardini innervosita, e quindi paga l'allenatore. Ma qual è la novità di questo tipo di situazione? Se ne vanno tutti. Un mese fa a Scala il presidente fece una conferenza stampa per dire: Apolloni siamo noi, siamo un tutt'uno. E così è stato. Via Apolloni, licenziati comunque anche il DT Minotti e il DS Galassi, ex giocatore anche della Reggiana, come lo stesso, come poi altri, insomma, nell'organico. Io sono di Reggio, ma seguo il Parma dal 94.
Via anche il Galassi era un tornante.
Esatto, bravo. Via anche il presidente Scala. Sono stato due giorni fa alla conferenza stampa dove c'era una situazione grottesca, perché c'era il vicepresidente che ha parlato solo lui, Marco Ferrari, mentre di fianco, perché non c'era una sedia in platea, c'era l'AD, l'amministratore delegato Luca Carra, al quale io ho fatto una domanda alla fine. Vabbè, ma comunque questo è il passato. Il futuro dice che si cerca un DS, leggo da gazzettadiparma.it, solitamente ben informata, perché praticamente c'è, cioè, la proprietà, gli industriali di Parma, che sono comunque anche in quei sette di nuovo inizio, alcuni, insomma, è un tutt'uno, diciamo, lo era prima, perché Girardi entrò anche negli industriali e lo è adesso. Quindi il favorito è Francesco Palmieri come DS, no? Ex bomber di Serie A,
Lecce.
Serie A relativamente, più in B.
Lecce.
Insomma, comunque Lecce, Sampdoria, adesso fa responsabile del settore giovanile del Sassuolo, lo vedo abitualmente a Reggio, ho una foto con lui, ecco, che vi invito magari se avete una versione web della vostra TV, della vostra radio. Ecco, ma al di là di questo, sempre li leggo, Corini, Rei e Mandolini per la panchina. Io speravo, ma è fuori budget, cioè fuori perché insomma in questo clima non arriva, speravo in Guidolin, cioè soprattutto dovevano dire tutti questi sette, no? Che neanche elenco perché lì non sono famosissimi, questi sette soci del Parma dovevano dire: scusi Guidolin, per favore venga lei, noi siamo in gravissima difficoltà, la piazza è pensa alle otto coppe, alla Serie A, a un anno e mezzo fa, due anni e mezzo fa, quando con Cassano si arrivò in Europa non consumata. Mister, venga lei, le diamo le chiavi della società, le chiavi della squadra, faccia lei il mercato, facciamo un triennale, ovvero Lega Pro, Serie B, Serie A, con un escape, modello NBA, se la cerca qualche club, soprattutto all'estero, in Italia, non si preoccupi, la lasciamo andare, ci mancherebbe altro, venga intanto a portare il Parma in Serie B. Poi se su un grande club, se non c'è niente di meglio, resta in B, se non c'è niente di meglio, resta anche in A, e in qualsiasi momento. Invece accade, cari, accade questo: l'ultimo grande campionato, a parte quel sesto posto miracoloso di Donadoni con Cassano, il Parma l'ha fatto con Guidolin, è rimasto, mi pare fosse il 2009-2010 o 2010-2011, è rimasto in zona Champions League sino a Natale, era terzo, e ha finito settimo, no? Ma perché cito tutte ste robe, ho fatto tutto sto putiferio, sto pandemonio? Perché il fallimento del Parma è datato Leonardi, cioè Leonardi ha detto a Girardi: o io o Guidolin, e naturalmente Girardi ha fatto lo show, ma chi è, il Parma si allena anche gratis, quelle cose populistiche, demagogiche, squallide, e parlo di amici, perché Girardi e Leonardi, ho un contatto per mail con Girardi e sono l'unico al quale risponde ogni tanto, Leonardi ha cambiato tutti i numeri, eccetera, eccetera. Ecco, l'inizio della fine del Parma è stato questo, Leonardi che dice: Guidolin via, prendo, faccio tutto io, porto Pasquale Marino che è un grande personaggio, ma il progetto è naufragato, Porto Colomba l'ha voluto cambiare, sì, con Donadoni siamo andati bene, il resto lo sapete, tutte quelle plusvalenze, quelle porcherie che hanno portato al fallimento. Però le due figure vanno rivalutate, cari miei, perché è successo che non è facile, la piazza è molto esigente, il pubblico rumoreggia, si va allo stadio Tardini come nei logionisti del teatro Reggio, no? Ecco, ma al di là di questo, che è una nota ambientale, il Parma di Apolloni era da quest'anno, come gioco, era da 4,5. Adesso tocca Morrone, traghettatore.
Ecco, parliamo di Morrone, che è tecnico della Primavera, che ha avuto questo incarico, e soprattutto è una persona che praticamente, Vanni, era allenatore anche quando giocava, no?
Sì, classico, insomma, pedalatore, grande personaggio, grande amico per noi. Non so fino a quando farà il traghettatore, perché potrebbe tranquillamente allenare, ma sai, il punto è sempre quello: io non amo gli allenatori giovani e debuttanti, perché Morrone dovrebbe debuttare, cioè è stato un bel personaggio, però dovrebbe debuttare in una Serie D, non in una Lega Pro, perché c'è Lega Pro e Lega Pro. Io ragazzi ho visto di recente dallo stadio Reggiana San Benedettese, no?
Sì, sì.
Ho saputo lì, leggendo la Gazzetta dello Sport il giorno dopo, che la Samp ha segnato per 58 partite di fila. Ecco, la Lega Pro è una roba seria. Uno non è, anche se è un allenatore in campo, tutto quello che volete, però si fatica da un giorno all'altro. Poi lui era con la Primavera, non ricordo neanche cosa, perché poi negli anni sono cambiati gli allenatori. Certamente, però, guarda, io ho questa immagine. Sono stato quel giorno, tutto il giorno, al centro sportivo a caricare video, eccetera, eccetera. Per caso lo vedo uscire, era il suo primo giorno e ha detto: vado a casa perché sono distrutto. Ma perché sono distrutto? Perché un conto è allenarsi al piccolo trotto, come ha fatto magari negli ultimi anni, e un conto è avere un macigno, cioè macigno, insomma, se resta un macigno, il Parma deve arrivare primo, se arriva secondo, poi ne va su un'altra, su tre gironi come playoff, è difficilissimo. E soprattutto, ragazzi, qui c'è una grandissima pressione, perché un tempo c'era il Parma in Serie A e basta, c'era il Bologna addirittura per 3 anni di seguito in Serie B, faceva una grande fatica a rientrare. Adesso c'è anche la Reggiana con Mike Piazza, ci sono due Piacenza, anche se nell'altro girone, insomma c'è tutto un... Vabbè, c'è il Modena che precipita verso la Serie D, ma c'è il Carpi, c'è il Sassuolo, c'è il Bologna. E la gente, questo discorso, io lo faccio professionalmente, di confrontare tutte queste realtà. La gente non è stupida, e la gente a Parma non vuole stare dietro. Fra un mese ci sarà il derby Reggiana-Parma. L'ultima volta tiravano i rubinetti dalla curva contro Buffon, ed era il 96. Capito? Ecco, questo è il clima da tregenda. Cioè, fra un mese c'è sto derby, no? E i parmigiani lo vogliono vincere, memorabile a fine 89, una doppietta di Gant, poi all'Ancona, Reggiana, Parma 0-2. Ecco, i parmigiani vogliono riassaporare quel pomeriggio, ma adesso sono nel caos, senza DS, senza nessuno, in mano la D del Parma, Luca Carra, che è un amico, ma era il marketing manager di RA, si occupava di maglie da gioco. Il vicepresidente Ferrari è un giornalista professionista, mi ha raccontato, ha lavorato senza andare mai in video anche a Mediaset. Ecco, voi capite che un conto è essere uomini di calcio, anche discussi come Pietro Leonardi, con tutte le declinazioni anche negative, con Colomba che mi raccontava,
ma anche positive, perché Leonardi sa di calcio,
esatto, è un grande, però Colomba mi confidava, guarda che hai azzeccato tutto. È una patologia, mi diceva, nel senso che Leonardi voleva fare anche la formazione, voleva incidere, insomma non gli lasciava tregua, capisci? E oggi invece la proprietà è di 7, uno è Pizzarotti, un imprenditore edile, forse tra i primi in Italia, ma sostanzialmente sconosciuto al grande pubblico, uno è l'imprenditore di Buongiorno.it, uno dei primi siti nazionali, un altro è Gandolfi, sempre di RA, insomma sono 7 uomini non di calcio. No? E di calcio in questo momento non c'è nessuno, c'è solo Morrone, è un po' poco, è da solo di fatto, è da solo. Un conto il calcio è raccontarlo, vivere, essere un bel personaggio, no, certo che è una persona, è un allenatore anche in campo, tutto quello che volete, però è dura, e quindi lì arriva un Parma esasperato. Non dimenticate, a parte l'1-4 che di recente era sotto 2-0 a Forlì, o 3-0, adesso non ricordo.
Sì, poi ha vinto 3-2.
Sì, no, 3-5 è stato il risultato.
3-5.
3-5. Cose folli, onestamente. L'altra sera il Borussia Dortmund ha battuto il Legia Varsavia 8-4, ma cioè, succedono una volta nella vita robe così, no? non è che arriva lì come a Duris dell'Athletic Bilbao che ha fatto 5 gol, ecco.
Vanni, soprattutto qualcuno ci parlava di una squadra molto intimorita dal clima che si è creato allo stadio.
Certo, perché la gente non ne può più. Cioè la gente, ve lo ripeto una volta di più, è passata in 2 anni e mezzo dall'Europa non consumata a tutto il livore, Girardi, Leonardi li vorrebbero in galera, ma non sto scherzando, non la gente, c'è tutti, migliaia di persone. Io farò un pezzo sul mio sito, sui miei social per dire rivalutiamo Leonardi e Girardi. E Leonardi è stato in ospedale per quella situazione. Non psichiatrico evidentemente, ma aveva come io, come hanno tanti, problemi di pressione, stress, eccetera, eccetera. E la gente non ne può più perché non vuole stare dietro. La proprietà ha già dato per scontato, cioè ha già messo in preventivo che magari la scalata alla Serie B è rimandata di un anno. Però la gente qui, ci sono 9.700 abbonati, e immagino siano la somma di tutte le società, degli abbonati delle società di Lega Pro marchigiane, o sbaglio?
Ma forse non ci arrivano almeno a 9.000, perché Maceratese, Ancona e San Benedettese non credo che arrivino a oltre
9.700, ci sono tanti.
Non penso.
E quindi c'è questo Bailam con una piazza comunque... come posso dire, proprio i logionini.
C'è anche il Fano, ma anche aggiungendo il Fano non arriviamo. Mi scuso con gli amici di Fano, non l'avevo messo nel conto, ma comunque non arriviamo a 10.000 abbonati.
E tutti. Quindi no, cioè, voglio dire, invito gli ascoltatori a dare un'occhiata non tanto al mio sito, ma al mio YouTube, poi faccio vedere, tra le altre cose, la bacheca, no? La bacheca, ecco, il centro sportivo è mondiale. Io quasi ero commosso 2 giorni fa, perché dalla ripartenza non ero mai stato. Soprattutto anche prima non si poteva girare, non si possono fare video, non si può fare nulla. No, ho ottenuto almeno di mostrare la bacheca. Ecco, il centro sportivo è da Champions League. Il Tardini ha vissuto 2 preliminari persi di Champions League e un girone perso, cioè un girone di Champions League con Carlo Ancelotti, no? 20 anni fa ormai. Ecco, il parmigiano, il parmense, ha la mente là, ha gli 8 trofei, capito? Il derby non è con la Reggiana, il pensiero è agli scudetti che meritava il Parma, diceva Benarivo almeno 2, ne meritavamo almeno 2, ma li vinse la Juve con Moggiopoli, no? Ecco, esatto. Il pensiero è là, la realtà è di una squadra che fatica con tutti sul piano del gioco, sul piano del gioco. Quindi Nocciolini, che è il miglior giocatore, in realtà evacua una grande delusione. Ma ho visto i ragazzi, sì, cioè, volti un pochettino tirati, anche tranquilli. Morrone sicuramente darà un impatto. Morrone ha chiesto grandissima determinazione, un po' come Gattuso, no? Sì, Gattuso col Pisa ha iniziato a fare miracoli, adesso fa fatica. E comunque quando c'è scoramento in tutto, quando... Perché Apolloni è una bravissima persona, è anche un ottimo tecnico, l'ha anche dimostrato, però è sempre stato tattico, difensivo, aveva la difesa 5 come scala, no? E proprio le decisioni erano collegiali, perché poi insomma Apolloni 1 anno e mezzo fa aveva firmato per Ventigione, che adesso è primo in Serie D, già annunciato eccetera, l'ha chiamato Scala e ha rescisso, insomma, è uscito dal contratto. E adesso si cerca un allenatore vero, posto che i grandi non vengono in Lega Pro. Io dicevo Guidolin perché è un grandissimo, ma perché qui ha lasciato un segno indelebile. Anche Ranieri, Ancelotti, ma parliamo di gente mondiale. Deglio Rossi ha parlato, ma non viene. E alla fine prenderanno magari un allenatore di categoria.
Scusa Vanni, ma anche perché obiettivamente un allenatore di nome, come quelli che hai citato, viene oggi a Parma, si espone, perché la situazione non è per niente facile. Obiettivamente è difficile per il Parma arrivare primo, perché come tu giustamente hai detto, per investimenti, per come è stata presentata la stagione, qualsiasi altro risultato per il Parma è una sconfitta, no? Il secondo posto è già una sconfitta. Non è facile per un allenatore da Serie A, come quelli di cui abbiamo parlato, andare a rischiare di non centrare un obiettivo ormai difficile in Lega Pro.
Ma sai che nome è saltato fuori anche? Perché io non conosco, nel senso che ne conosco tanti, ho i cellulari, mi scambio i WhatsApp, li saluto, ma l'allenatore della promozione del dell'Ascoli, Petrone.
Ah, Petrone.
Che uno, sì, che è uno dei pochi con cui non ho mai avuto un contatto, diciamo, da in Serie A e B, anche perché in B è durato poco, no?
Sì, molto poco.
È uno dei nomi, poi Zeman, perché è stato qui 30 anni fa, ha battuto il Real Madrid in amichevole, forse anche il Milan, non ricordo perché avevo 15 anni all'epoca. E poi altri nomi, non so, Reglia, ma non credo che Reglia venga in Lega Pro, ma perché dovrebbe venire a 71 anni in Lega Pro? Cioè, ad esempio Mattone nel 2008, se ricordo bene, lo voleva il Frosinone, lui disse: ma che faccio, la gavetta un'altra volta, il Frosinone in B?
Sì, appunto.
Quindi la situazione è intricatissima, intricatissima, perché i valori tecnici ci sono, la squadra è stata costruita male comunque da Minotti e Galassi, perché l'hanno costruita loro con l'ausilio di Scala. La Scala in realtà negli ultimi anni, cioè Scala non allena più tipo dal 2004, no? Vado a memoria, e mi raccontava: guarda Vanni, io sì, avevo la rubrica, lui aveva la rubrica la domenica sera su Radio Rai alcuni anni fa con Filippo Corsini, no? La domenica sì. Notte, e poi la rubrica è terminata e lui di fatto non si è più occupato di calcio. Gli chiedo: ma come mai così? Ma un domani, se mi richiamano, rifaccio una full immersion, però lui ha fatto veramente il contadino, si è dedicato ad altro, è stato anche sindaco del suo paese o candidato, adesso non ricordo bene.
Ha fatto altro.
È un amico, però il mestiere di presidente in questo tipo di società non è facile. E comunque la piazza, pur essendo comunque la situazione editoriale che raccontavo, cioè il gruppo editoriale Gazzetta e Radio TV Parma, con Gazzetta di Parma collaboro anch'io, però la pressione qui di fatto non c'è, c'è solo Teleducato 12, appunto, che è eterodossa, però la gente non perdona, si arrabbia, non accetta, non ha mai accettato, anche perché questi industriali avrebbero dovuto evitare il fallimento. Fallimento, bisognava mettere fuori 30-50 milioni di euro, li hanno, Barilla li ha, o come azienda a titolo personale e via a seguire gli altri, quel Pizzarotti che è sconosciuto, li amano, li vuole investire. Allora il minimo è fare una scalata, ci sono scalate e scalate, no? Se la scalata è sofferta, se si gioca male, la gente non è contenta qui, perché ha assaporato il grande calcio. Un anno e mezzo fa c'era Cassano, facciamo quasi due, via. Ci sono stati grandi, ma anche Cassani, che adesso ho perso di vista, non ricordo dove sia, ma è ancora a grandi livelli, il terzino che è stato in nazionale, qui dava spettacolo. E Parolo, qui ha emozionato come nessuno, un gol al Milan strepitoso, un 3-2, questo due anni fa. E tre anni fa Parolo ha meritato il viaggio ai mondiali e ha dato spettacolo, benissimo. Adesso abbiamo giocatori, ma sì, anche Vacuo ha dato onestamente poco, come per esempio Martin e la Reggiana, è sempre stato infortunato.
Vanni, Donner, per tornare un attimo alla, diciamo, all'attualità, parlavamo prima con Salvioni, che ha visto Parma-Padova, e ci diceva di una squadra in campo, parlo del Parma in campo, che dal punto di vista dell'organizzazione dà l'impressione di essere un po' allo sbando.
Quello, perché sai, prendi 4 gol al Padova, prendi 3 a Forlì, e poi tante le volte che vinci lo fai giocando malissimo, 1-0, ricordo un commento di Paolo Rossi per Gazzetta di Parma, non ricordo in quale occasione, ma così non si va da nessuna parte, questo due mesi fa.
Vanni, grazie, sì. Siamo in chiusura, sono le 20:08 e dobbiamo chiudere, c'è la sigla.
Dovevano essere pochi istanti, ho fatto 25.
No, ti ringraziamo molto perché comunque ci hai raccontato da dentro una vicenda che comunque, insomma,
meritava attenzione.
Sì,
assolutamente.
Perché il Parma è comunque un pezzo della storia del calcio italiano, perché comunque
avete intervistato il grande Marco Osio come doppio ex. Ecco, oltre a Salvioni, no?
Non ha gradito l'invito per il momento.
Peccato.
Speriamo. Beh, ma sai, lui qua ha avuto vita difficile quando è tornato da allenatore in Serie D.
Ah, ecco, ecco, no, perché la persona, cioè, mi sorprendevo onestamente. Non mi sorprendevo. Un abbraccio a tutti.
Grazie Vanni.
Grazie Vanni.
A presto.
A presto. Ciao.
Buona serata Vanni Zagnoli, che ci ha tenuto compagnia illustrandoci davvero per filo e per segno la situazione a Parma. Parma che ha convocato 22 giocatori per domani per la gara con l'Ancona, fischio d'inizio 16:30. Non c'è nessuna variazione rispetto all'elenco diramato da Polloni per la sfida con il Padova. Eccezione fatta per l'assenza di Dodi, stavolta non chiamato in causa per difendere i colori della prima squadra. Recupera Messina, che in settimana si era allenata a parte per un affaticamento, mentre non ci saranno il lungo degenti Coliga, Ruffo e Mastai, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Di seguito vi andiamo a riferire la lista diramata dal club gialloblu: i portieri Coric, Foll e Zomer, difensori Benassi, Canini, Lucarelli, Messina, Nunzella, Ricci e Saporetti, centrocampisti Corapi, Giorgino, Mazzocchi, Miglietta, ex di turno, Scavone e Simonetti, attaccanti Baraie, Calaiò, Evacuo, Guazzo, Melandri e Nocciolini. 20:09, grazie per la gentile attenzione prestata anche questa sera. Se avete piacere potete riascoltarci in replica sul nostro podcast www.radiotua.com fra una mezz'oretta circa, altrimenti domani alle 13:10 partirà la replica, che durerà più del previsto, ma magari seguirete quella per il tragitto che vi accompagnerà allo stadio con fischio d'inizio 16:30, i primi collegamenti dallo stadio del Conero 16:10-16:15, sempre e solo in esclusiva su Radio Tua, che è la radio della vostra città. Grazie a Ferdinando Vicini e Stefano Fera. Che...
Grazie a te Paolo e un saluto ai nostri ascoltatori.
Benissimo, ci rivediamo con te venerdì fisicamente, domani allo stadio, e la tua voce quindi non continuerà ad essere ben presente sulle onde di Radio Tua. Grazie a tutti, buona serata, ciao.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18:30. Ancona!
Ancona ci ha provato e ha guadagnato un corner che viene battuto in questo momento. Il gol del pareggio, ha segnato Stamb, ha segnato il debutto al 48esimo, il gol dell'ex, ha segnato Stamb.
Anche quest'anno Radio Tua ha segnato un gol importante, anche quest'anno Radio Tua ha deciso di essere vicino all'Ancona, anche quest'anno Radio Tua ti racconterà in diretta ed in esclusiva tutte le partite della tua squadra del cuore. Anche quest'anno, Radio Tua è la radio esclusivista per le radiocronache dell'Ancona 1905. Sabato 26 novembre, alle ore 16:30, dallo stadio del Conero di Ancona, Ancona-Parma. Radio Tua, la radio esclusivista delle partite dell'Ancona 1905.